m'hai provocato e io ti distruggo. Io me ne magno.
Prima di cominciare la storia di oggi vogliamo darvi un piccolo avvertimento perché tratteremo di temi sensibili, tra cui suicidio, e quindi procedete a vostra discrezione. Fratelli e sorelle in True Crime, salve! Creepypasta al dente qua, siamo Mauro
e Toma
e oggi vi spaventiamo. Se non avete mai sentito parlare di questa storia, benvenuti nel vostro nuovo incubo. Oggi vi portiamo in India e parleremo del caso di Burari. E non facciamo nemmeno la intro oggi perché sta storia è troppo pazzesca e con i nostri soliti pipponi la rovineremmo soltanto. Quindi vi diciamo subito, godetevela e non date poi la colpa a noi se avrete paura di alzarvi di notte per pisciare, tipo. È successo qualcosa di strano stamattina. Sono già le 7:30, ma il piccolo negozio del quartiere, il negozio della famiglia Chundavat, è ancora chiuso. Qua da noi in Italia non ci sarebbe niente di strano, ma siamo a Burari, una cittadina nella calda provincia di Delhi, nord dell'India. E da quelle parti ogni giornata comincia molto presto. E questo negozio non fa eccezione. Per anni ha sempre aperto alle 5 del mattino in punto. Oh vabbè, 5:30 ogni tanto per essere generosi. Ma le 7:30? Cioè è già pieno giorno, dato che soprattutto siamo in estate, è il 1° luglio, il 1° luglio del 2018. Davanti alla porta di casa della famiglia Chundavat, accanto al negozio, c'è ancora intatto il latte portato dal lattaio quella mattina. Ahia, non è mai un buon segno. E forse sì, potrebbero aver dormito troppo una volta nella vita. Però sono in 11. La famiglia Chundavat sono 11 persone. E non è mica che possono perdere la sveglia tutti quanti insieme nella stessa mattina.
Sì, ci avete sentito bene. Avevano una bella casa di famiglia dove abitavano 11 persone, 3 generazioni per precisione. Di nuovo, suonerebbe strano per noi, ma per l'India è normale. In una famiglia tradizionale, una donna sposata va a vivere dai suoceri, poi la figlia, forse vedova, torna dai genitori e tutti hanno i figli insieme a loro. Ebbene, se sono figlie femmine, si sposano e vanno a casa del marito, ma i figli maschi e le loro eventuali mogli e figli sono destinati a vivere tutti insieme sotto lo stesso tetto. Io sinceramente sarei andata matta, penso vivere sempre sotto lo sguardo vigile della suocera. Comunque, come abbiamo detto, erano in 11, 3 generazioni. La matriarca di 80 anni, vedova, poi sua figlia vedova, a sua volta con una figlia più adulta, e i 2 figli maschi, con rispettive mogli e figli, 4 in tutto questi figli, di età comprese tra 15 e 25 anni. Un test se ve lo siete ricordati, ovviamente no. Insomma, i Chundavat sono una famiglia numerosa, ma a parere di tutti molto unita e tranquilla. Nessuno li ha mai sentiti litigare. Addirittura gli adolescenti si dice che siano educatissimi e rispettosissimi, molto più di bambini moderni. E qui cito i vicini anziani indiani, quindi non sono come i bambini di una volta.
Come i bambini di una volta. Come eravamo noi alla loro età.
Sì, ma questi figli di adesso, mamma mia. Insomma, tutta sta famigliola ha tutte le porte chiuse, sia del negozio che di casa. Nel quartiere possiedono anche un'altra attività, una falegnameria, chiusa anche quella. Il vicino ha un appuntamento giornaliero con Lalit, 45 anni, il figlio più giovane della matriarca. Vanno a spasso ogni mattina. Lalit però non si è presentato quella mattina e quindi il vicino, il signor Gurcharat, decide di fare un salto a casa Chundavat per vedere che fine hanno fatto tutti. Entra in casa e 2 minuti dopo eccolo che corre via urlando, attirando l'attenzione di tutti i vicini. Ciò che ha visto tornerà a tormentarlo di notte. Lui, come i tanti altri che quel giorno entreranno in casa Chundavat.
Come vi immaginate una scena del delitto veramente spaventosa? Un lago di sangue? Cadaveri sparsi in ogni angolo della stanza? Beh no, ve lo dico io. Un vero luogo del delitto che fa davvero paura è pulito, ordinato, non c'è un soprammobile fuori posto. Ecco, immaginate, entrate nel salotto, una bella stanza luminosa, luminosa perché è dominata da un grande solaio fissato in mezzo al soffitto, protetto all'interno da una griglia metallica di acciaio duro resistente. E quella griglia, le sbarre di quella griglia, formano un pattern incrociato tipo a scacchi. Ed è da quella griglia, appesi in una sequenza molto ordinata di precisione quasi matematica, che pendono verticalmente 10 corpi.
Oh, Dio, ma me lo sto immaginando e mi vengono i brividi, io l'ho visto, mamma mia.
Toccano per terra coi piedi, più o meno, e così a prima vista, quello che quel povero vicino per primo ha visto nella casa dei Chundavat sembra quasi una sorta di strana performance artistica. Non fosse per il fatto che tutti quei corpi appesi alle sbarre hanno gli occhi coperti con delle bende e le mani legate dietro la schiena. E c'è un altro corpo ancora, quello dell'anziana matriarca, che viene ritrovato steso a terra nella stanza accanto, con segni di strangolamento. Solo un membro della famiglia Chundavat è sopravvissuto, ma purtroppo non può e non potrà mai raccontarci niente di quel che è successo, perché è il povero cane della famiglia, che se ne stava quella mattina sul tetto di casa, sotto il sole cocente, legato. Legato alla stessa griglia a cui erano legati tutti gli altri, solo da altra parte, sopra il tetto. E sta povera bestia era disidratato e andare a recuperarlo è stato abbastanza complicato. Però ecco un dettaglio che già ci fa pensare. Perché il cane è rimasto vivo? Misericordia? O c'è qualche altro motivo? Forse, ma ne parleremo dopo, quando ci avvicineremo a una spiegazione per questo caso. Per adesso gioiamo che almeno il cane, poverino, legato là sopra sotto il sole, è stato salvato dal solerte proprietario del canile locale.
Beh, non c'è granché da gioire in questa storia, purtroppo.
Il cane sì, però io ho visto il documentario, c'era quel cane sopra il tetto che...
La polizia giunge sul posto in fretta e furia e insieme a loro arrivano dei curiosoni. Ma dato che stiamo parlando dell'India, i curiosi sono tanti, ma proprio tanti. Così tanti che bloccano tutta la strada, vorrei dire bloccano tutta la città. Occupano tutte le finestre delle case di fronte, salgono sui tetti, è un bordello veramente. Insieme a tutti loro arrivano anche i giornalisti. Ovviamente la notizia su un caso così bizzarro, e sì, pensiamo forse per l'India non è così tanto bizzarro, ma anche per l'India lo è.
Dai, che idea ci siamo fatti dell'India, cioè questo è bizzarro anche da loro.
Vabbè, questa è cultura diversa, capirai. Quindi un caso così bizzarro fa il giro della nazione in un batter d'occhio e tutti vogliono un pezzettino dell'informazione. i commenti dei giornalisti vanno virale su Twitter. Ma come spesso succede in India, il vero scoop arriva da dove, Mauretto?
Facebook? No.
No, 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 conosci gli indiani bene, dai.
I know. What's up?
Bravo. Qualcuna delle persone presenti in casa, e sono tanti tra polizia, scientifica, parenti e amici, ha girato un video dal luogo del delitto, con i corpi ancora appesi. E questo video lo potete trovare online se volete. Non li mettiamo da nessuna parte, ovviamente.
Senza il minimo problema, proprio. Neanche noi non lo mettiamo, ma proprio è...
L'ho riguardato ti pubblico pochissimi domini. Giorni fa, ecco. Quindi. Ah, questo video, questa persona che l'ha girato l'ha mandato a qualcuno via WhatsApp, quello l'ha rimandato, eccetera, eccetera. In poche ore, più o meno tutti in India hanno visto questo video. In India, per dire, c'è stato questo culto di gruppi WhatsApp dove fanno un giro di cartellini imbarazzanti, sapete, quelle dei nonni.
Tipo il buongiornismo.
Sì, poi notizie fake e cose del genere. Un po', sì, infatti agiscono come i nostri nonni. E sta rete di gruppi WhatsApp è così capillare che tutto il paese alla fine è un grosso villaggio.
Insieme alla polizia e agli spettatori arrivano anche i parenti dei Chundawat. Certi di loro sono scioccati e depressi, perché, chiaro, quel giorno hanno perso tutta la famiglia, o quantomeno un'enorme parte della loro famiglia. E cercano di spiegare a se stessi, di capire cosa sia sta assurda tragedia che è successa in quella casa, che cosa possa essere successo, ma non riescono a trovare una spiegazione verosimile. Altri parenti, un attimino più bellicosi, stanno invece, si impegnano a incitare la folla urlando che si tratta chiaramente di un omicidio.
Ovvio.
E che la polizia, che sta sulla scena del delitto da tipo 10 minuti, sta già attivamente insabbiando l'omicidio. Giuro, c'è il documentario proprio dove la polizia stessa dice... ma si pensa sempre alla polizia prima in questi casi? No, perché veramente, cioè, letteralmente hanno trovato i corpi 10 minuti prima e la polizia sa già esattamente chi è stato e sta già insabbiando le prove per proteggerlo? Vabbè, ma l'India ci piace anche per questo. Comunque, c'è un problema. Nessuno sa come classificare questo caso. Che cos'è quello che c'era in quella stanza? Un suicidio? Sono 11 persone, ragazzini inclusi, con mani legate e bende sugli occhi. E, insomma, non è così che appare un suicidio. E poi, un suicidio di massa di una famiglia rispettabile, benestante, con zero problemi familiari e finanziari? 10 giorni prima i Chundawat avevano festeggiato il fidanzamento di Priyanka, una delle ragazze della terza generazione che abitavano in quella casa. Ed è stata una gran bella festa, anche parecchio costosa, dove tutti si sono divertiti un sacco. Non sembra proprio il comportamento di un gruppo che sta per fare qualcosa di così drastico. Quindi, altra ipotesi, è stato un omicidio? Lì dentro erano tutti adulti, in forma, in salute. Sarebbe difficile, quantomeno, organizzare un omicidio in questo modo, proprio dalla logistica dell'omicidio. Tipo, come va? C'hai 10 persone lì dentro. Uno li lega e uno li minaccia magari con una pistola. Qualcuno di quelli si sarebbe sicuramente ribellato. E poi erano appesi, ma i piedi toccavano praticamente per terra. E, insomma, non mi sembra tanto pratica come modalità di omicidio. Nel frigorifero di casa c'era il latte, lo trova la polizia, e i Chundawat avevano chiaramente mangiato prima della loro morte, un altro comportamento che non sembra corrispondere a un possibile piano di suicidio di massa, no?
Ma c'era un altro dettaglio che ha suscitato tanti dubbi. Nella casa c'era un altarino, come quelli che forse avete visto nei film indiani, ma anche secondo me le nonne italiane le fanno, no?
Cioè, chiaro.
Si fanno con le figurine di dei o altri oggetti sacri e lì si lasciano anche i doni per le divinità, per esempio vari oggetti preziosi, cibo, eccetera. E vicino a quell'altare c'era un pentolino dove qualcosa era bruciato. Per le persone che si intendono dell'induismo, era chiaro che qui era condotto un rito religioso legato a un sacrificio. Cioè, si fa questo rito quando fai un sacrificio agli dèi. Non parliamo di sacrificio umano, comunque, può essere qualsiasi cosa.
Dono.
Quindi, di che si tratta? Di un omicidio rituale? Ovviamente, con tale caso agghiacciante e enigmatico, tutto il paese rimane incollato alla TV in attesa delle notizie su autopsia. Perché sì, a questo punto solo gli anatomopatologi possono dare un minimo di chiarezza a noi. Ed ecco cosa hanno raccontato. Le persone appese, infatti, sembrava proprio che si fossero uccise per conto proprio, ma avevano, come detto, gli occhi coperti e le mani legate con i fili telefonici, con doppi nodi pure. Ma non tutti avevano le mani legate, quindi già qui c'era un'incongruenza. Uno dei figli della matriarca, Bhuvnesh, aveva chiaramente cercato di liberarsi. Una delle sue mani era libera e mostrava segni di lotta. I ragazzini, invece, la terza generazione, non avevano possibilità di lottare perché loro erano quelli legati per bene, sia le mani che i piedi. In aggiunta, a parte della benda sugli occhi, avevano anche lo scotch sulla bocca e il cotone nelle orecchie. Poi ai colli erano attaccati i fili telefonici, ma anche i pezzi di sari, cioè doppio legamento era. L'anziana madre era in un angolo della sua stanza, lontana dal proprio letto. Recava segni di strangolamento, come se qualcuno l'avesse strangolata da dietro, forse con una cintura di pelle o qualcosa del genere. E poi le hanno messo un pezzo di sari intorno al collo come a tutti gli altri. Ci aiutano queste informazioni?
Non tanto, direi. Agghiacciante. Però per fortuna ci sono le videocamere di sorveglianza con i filmati della sera prima, fuori dalla casa, no? Perché questi c'erano il negozio, giustamente c'erano le videocamere. E quindi quei filmati possono fare chiarezza. Magari un estraneo è entrato in casa. Quindi la polizia, mentre intanto si gode gli insulti della folla, controlla quei video. E che scopre? Due donne della famiglia Chundawat che durante la giornata precedente avevano portato a casa delle seggiole che poi saranno usate per le impiccagioni. Un altro della famiglia, uno dei ragazzini, che va al negozio di falegnameria di proprietà della famiglia e prende i fili che saranno poi usati per legare i loro arti. Hanno scoperto poi che i sari che abbiamo nominato poco fa erano stati comprati sempre dai membri della famiglia al mercato locale. Insomma, nessuno a parte loro è mai entrato in casa quella notte e nessuno è mai uscito. La polizia compie una perquisizione molto rigorosa della scena del delitto. Cercano eventuali note, biglietti, qualcosa lasciato che confermi l'ipotesi del suicidio. Però niente, non trovano niente. O meglio, provano una cosa, che poi diventerà fondamentale per capire cosa fosse successo davvero alla famiglia Chundawat. Mentre la polizia sta ancora esaminando questo particolare oggetto ritrovato in casa, tra il pubblico ovviamente già stanno prendendo forma le teorie più fantasiose, una più esoterica dell'altra. Per esempio, Qualcuno nota che dal muro della casa spuntano quelli che sembrano dei tubi di ventilazione, però strani, come messi a casaccio lì fuori. Meglio ancora, quattro di quei tubi erano dritti, sette erano curvi, in giù. Strano, insolito. Ovvero l'esatta proporzione tra maschi e femmine morti in quella casa, 4 contro 7.
Cioè, quattro erano quelli dritti e sette erano quelli curvi.
Esatto. E ancora meglio, il pattern in cui erano messi quei tubi era esattamente lo stesso in cui erano appesi i corpi. E poi quei tubi sembravano totalmente fuori contesto in quel muro. Erano troppi per un sistema di ventilazione. E poi, in generale, che tipo di ventilazione si fa con dei tubi curvi all'ingiù?
Ovviamente indiana.
Ci arriviamo. Intanto le teorie del pubblico naturalmente impazzano e convergono tutte su questi tubi fuori da quella casa.
Finché arriva l'appaltatore che aveva realizzato il sistema di ventilazione in quella casa. Mauro, non ridere, per favore.
I want to believe.
Sì. E spiega che siccome non era possibile fare una finestra in quel muro, hanno fatto quell'improvvisato sistema di tubi. E perché certi di loro erano curvi?
Io la so, io la so.
Molto semplice, perché, dice lui, i suoi lavoratori sono pigri e perciò non li hanno tagliati come si deve.
No, davvero,
Sì,
ma
ingegneria indiana quella bella.
non ci si crede.
Mauro, ti devo chiedere, crediamo a quest'uomo?
Vabbè, sì, dai, è una spiegazione assolutamente logica, specie se hai visto come vengono costruite tante cose da quelle parti.
Qui serve una spiegazione. Io e Mauro abbiamo una
Avuto a che fare con
sì,
l'India e gli indiani per
esperienza
molti
abbastanza
anni.
grande, quindi non lo facciamo
È
dal lato
affettuoso.
ignorante e li vogliamo un
È
sacco
affettuoso, è
bene.
una presa in giro affettuosa.
Sì.
Però è vero, perché lo dice anche l'appaltatore, cioè
E
che li ha assunti lui quelli lì.
il pubblico, appunto, non era tanto convinto. La coincidenza era troppo impressionante, vero
In
Mauro?
effetti.
Non erano convinti per niente. Hanno trovato poi la figlia dello stesso appaltatore, una tale Ghita. Lei era una donna, tra virgolette, spirituale, o come la chiamano loro, tantra. Io non sono specialista in queste cose qua. Magari tra i nostri ascoltatori c'è chi se ne intende di più. Comunque, l'hanno citata come Woman of God, donna di Dio, nei quotidiani indiani. Quindi sarebbe una tarologa in termini
La
nostri,
sensitiva.
una esoterica. La povera Gita non ha mai, e dico mai, avuto un contatto con la famiglia Chundavat. Ma chi se ne frega? Oh, la folla ha già deciso tutto.
Perché non glielo dicono.
Sì, quindi hanno cominciato a citarlo ovunque, perseguitarla, accusarla di chissà cosa, i riti, il sacrificio, l'organizzazione di una setta e quant'altro. Lei una volta ha detto ai giornalisti che non c'entra nulla, ma poi ha cominciato a evitare l'attenzione. Porella ha avuto gravi problemi di salute per quel stalking.
Te credo.
Sì, ipertensione, crisi nervose, eccetera, ha avuto anche un attacco epilettico. Solo quando la polizia ha prodotto una versione verosimile di quel che è successo, l'hanno lasciata finalmente in pace.
Allora, siamo rimasti sul fatto che nessuno è mai entrato o uscito da casa Chundavat quella notte. Quindi la conclusione logica è che tutti quanti si siano suicidati, nonostante le varie stranezze e incongruenze sulla scena della tragedia. Però perché un'intera famiglia, inclusi i giovani ragazzini, si suicida? Per volontà propria? Come abbiamo già detto, qualche giorno prima avevano festeggiato il fidanzamento di Priyanka, che è la figlia della sorella vedova.
Sorella era la second generation e Priyanka era
Third generation.
terza generazione.
E questo fidanzamento era una bella festa costosa, un botto di invitati e si sono tutti divertiti un mondo. E c'erano sia i balli tradizionali del Punjab, lo stato indiano da cui proveniva la famiglia, sia i classici balli di Bollywood, coreografati da un professionista assunto appositamente. E Priyanka stessa appariva radiosa. E poi ci sono i video dove tutti ballano felici e contenti. E qui, piccola parentesi, abbiamo detto che, insomma, io e Tom abbiamo avuto a che fare con gli indiani e vi chiediamo, avete mai ballato
Oh,
con gli indiani?
a ballare con gli
Perché
indiani.
veramente vi consiglio di vivere questa esperienza almeno una volta nella vita,
Questo
perché
non è ironia.
no, no, è ammirazione. Sono gente che balla da paura, da anziani, sovrappeso. Ho visto gente che pesava 180 kg che ballava come John Travolta, veramente. Da grandi, da piccoli, non importa, poi proprio si danno al ballo con gioia contagiosa.
Pura gioia,
Sì,
proprio
proprio
pura
stare
gioia.
lì in mezzo a loro mentre ballano è stata un'esperienza che mi ricordo ancora più di 10 anni di distanza.
Sì, è
E mi
una delle
rimproverarono
esperienze più
perché,
solari della
sì,
mia
e
vita
mi
proprio.
rimproverarono perché ovviamente ballavo di merda. Comunque,
Io ballavo bene,
ecco.
invece.
Comunque, ecco qua, divertendosi così e pagando anche un occhio della testa per quel party, per la bella Priyanka, che cosa doveva succedere per spingere tutti quanti al suicidio, futura sposa inclusa, solo una decina di giorni dopo?
Ma
La chiave saranno le note che i poliziotti trovano nella casa durante la loro rigorosa ispezione. E non erano note. Biglietti, scritte di persone che stanno per commettere un suicidio. Era qualcosa di molto meglio. Erano i diari della famiglia, conservati vicino a quell'altarino religioso dentro casa. E le vostre famiglie ce l'hanno il diario a proposito, perché a mia no.
immagino nessuno ce li ha.
Ebbene, questo comunque è un documento unico che dimostra che la famiglia Shundawat, manco a dirlo, non era quello che appariva fuori, in pubblico. Anzi, era organizzata secondo una struttura quasi militare, in cui si seguivano delle regole ben precise in modo molto rigoroso, con devozione religiosa. E che cosa c'era in quei diari allora? E chi li ha scritti?
Oh, io adesso sto cercando di capire da quale angolo approcciare la questione di Ari, per fare un racconto più 3D possibile della famiglia, perché qua puoi cominciare dovunque ed esce fuori una storia pazzesca. Dai, caso Burari, non te temo. Insomma, hanno trovato 11 quaderni coi diari. Sempre 11, fate caso. Il primo è cominciato nel 2007, quindi più o meno un quaderno all'anno, perché gli anni pure sono 11, no? Gli inquirenti hanno aperto il quaderno e hanno visto che il linguaggio era abbastanza informale, ma a volte severo, come si parla in famiglia dai genitori ai figli. Ovviamente, come spesso si fa con i libri interessanti, prima cosa hanno guardato all'ultima pagina e lì trovano la descrizione del luogo del delitto e l'intera procedura che hanno seguito, nei minimi dettagli. L'ultima nota del diario risale al 24 giugno, una settimana prima della loro morte. Scrivono che stanno per eseguire un rituale che chiamano Bhat Puja, ovvero il rituale del Banyan, per 7 giorni consecutivi. Banyan, se avete presente, è quel tipico albero indiano largo con le radici ausiliari che pendono dai rami in giù, esattamente come loro pendevano da quella griglia. Nominano anche il momento in cui il rito deve svolgersi, all'una di notte. Deve essere svolto in totale confidenza. Se viene qualcuno a casa, devono rimandare al prossimo giorno. Il rito è un genere di meditazione. Chiudi gli occhi, le orecchie, libera il cervello, immagina di essere avvolto dalle radici di Bagnano, pentiti per le cose cattive che hai fatto. Ecco quindi una spiegazione. Ma ora è davvero tutto chiaro?
Mi pare proprio.
Mica tanto. Non è un rito comune alla tradizione indiana, è stato inventato dall'autore del diario. Altro che fare chiarezza, appunto.
Sì, ci sono tante cose che non tornano. Però, per capirne, almeno qualcuna ci aiutano i diari stessi. Non sono una cronaca, anzi, al contrario, sono una sorta di piano giornaliero per l'intera famiglia. Insomma, Trenchu Ndawat, ogni giorno, ogni membro della famiglia si sveglia e legge cosa deve fare quel giorno, oppure che comportamenti deve correggere, che cos'è che non va, eccetera. E ci sono proprio anche delle minuzie, tipo chi è che cucina quel giorno, chi è che spende troppo tempo al cellulare, quali preghiere si devono recitare quel giorno. Ma a parte queste c'erano anche delle stranezze mistiche, tipo stregoneria e rituali appunto inventati probabilmente.
Ma
Ma c'era una forte presenza quotidiana di una sorta di strano misticismo, come se la famiglia avesse un contatto giornaliero con qualche entità, qualche forza superiore che diceva loro cosa fare. Bah, avevamo detto che faceva paura sta storia. Quindi la polizia, ovviamente, legge questo e cerca qualche contatto esterno legato al misticismo, qualche strega con cui potevano andare a parlare e cercare di capirci qualcosa. E qui spunta il nome di Gita, la Tantra, la donna di Dio, che abbiamo già nominato poco fa. Però, porella, niente, proprio lei non c'entrava niente, non sapeva niente. Insomma, vi è fuori che alla fine questa entità superiore che aleggiava sopra la famiglia era roba esclusivamente della famiglia, non usciva mai fuori. Quindi, quello che diceva a tutti loro cosa fare era qualcuno di famiglia. E chi? Qui dobbiamo approfondire un attimo la storia della famiglia Chungavat. Seguiteci. Come avete già capito, era una famiglia molto unita e, come spesso succede nelle famiglie tradizionali, a capo di tutti quanti c'era inizialmente il patriarca, Bhopal, il marito defunto della nonnina che era morta sulla sua stanza, semistrangolata. Bhopal era un uomo di origini umili, povero inizialmente. Che però con il duro lavoro e buoni contatti, quelli che ero, insomma, quella che a Roma chiamavamo faccia come il culo, ha creato un sostanzioso benessere per la sua famiglia. A Bhopal volevano tutti bene, ma ogni sua parola era legge. Poi però nel 2007 muore per cause naturali e la famiglia è devastata. Si crea il vuoto di potere. Nessuno sa più a chi rivolgersi, chi guida la famiglia da quel momento in poi.
Avanti proprio, come vanno avanti
Come
senza una
tirano avanti senza di
persona
lui,
principale,
senza il
sì.
capo famiglia, ma letteralmente. E proprio parliamo tutte le cose importanti, cioè lui decideva chi sposare, dove investire i soldi, cosa comprare, tutto questo era deciso dal capo famiglia che ora non c'è più. Quindi, per la sopravvivenza stessa della famiglia, qualcun altro doveva prendere quel ruolo. Il candidato ovvio era il primogenito di Bhopal, il figlio più grande, che però non vive lì con loro 11, vive da un'altra parte dell'India, quindi lui non va bene. Allora il secondogenito, solo maschio ovviamente, il secondogenito, Bhuvnesh, detto Bhupi, un uomo di carattere docile, indeciso. Uno che vuole solo fare la sua vita tranquilla. Quindi manco lui va bene, non ha il carattere. Il carattere ce l'ha il più piccolo dei figli maschi, Lalit. E lui è adatto a quel ruolo di nuovo capofamiglia perché è una persona responsabile ed è molto molto bravo come organizzatore.
La prima nota del diario è stata scritta subito dopo la morte di Bhopal. Ma non è che in quel diario si parla in prima persona da parte di Lalit. Anzi, quasi tutto nel diario gira attorno a lui, ma in terza persona. Dovete ascoltare Lalit. Rendete Lalit ansioso, dovete seguire Lalit e Tina, sua moglie. Strano, no? Non sembra che lui potesse scrivere così su se stesso. Quindi, leggendo di più, la polizia scopre che Lalit, e qui Nun Vesuoko Yana, è revisitato nei sogni da suo padre defunto.
Eccolo.
Lui ascolta tutto ciò che dice il padre ed esegue. Poi, pian piano, comincia a distribuire le istruzioni del padre anche alla sua famiglia. E perché lo ascoltano? Perché questi messaggi dall'aldilà passa con la voce del padre. Diventa praticamente un medium, parlando e comportandosi come il defunto. Addirittura la madre la chiama non mamma, ma con il suo nome, Narayani, come faceva suo marito. Ovviamente tutti dovevano seguire la parola del defunto patriarca ciecamente e non condividerla con nessuno doveva essere un segreto, perché, citandolo, il Dio deve essere preso sul serio. Ah beh, allora. Comunque, ironicamente, nessuno disobbediva, soprattutto per il fatto che al capofamiglia si obbedisce.
Punto e basta.
Ma poi, perché quando hanno cominciato a seguire le indicazioni del presunto spirito di Bhopal, gli affari di famiglia sono andati alle stelle. Tutti i consigli da business e affari familiari portavano successo. Aprivano più negozi, che sempre andavano bene. Insomma, la logica dice che chiunque fosse sapeva quel che stava facendo. E naturalmente è successa una certa stratificazione dentro la famiglia. Lalit e Tina, sua moglie, erano in alto. Lei scema non era, ironicamente era laureata in sociologia, ha capito che Lalit è il preferito del defunto e lo asseconda sempre, il che rende la sua vita a casa dei suoceri molto più semplice. Capirai, la moglie del figlio minore è da qualche parte molto in basso nella gerarchia. Lei praticamente ha vinto un jackpot da donna indiana. Sotto erano tutti gli altri che facevano i lavori più umili per la famiglia. Abbiamo già nominato Bhuvnesh, uomo di zero ambizioni. Sua moglie, Savita, era una donna tranquilla anche lei. E lei, per esempio, passava tutti i giorni solo in cucina, a cucinare per tutta la famiglia, senza praticamente mai uscire. Ecco, quando dicevamo che quella famiglia era un'organizzazione quasi militare, volevamo dire proprio questo.
Mi direte, ma come può essere che nessuno mai si sia ribellato? Sarà Lalit che scriveva quei testi e li imponeva su tutti gli altri? Potevano semplicemente dire di no. Cioè, sì, che è chiaro, una famiglia tradizionale e tutto quanto, però puoi sempre dire di no, eh? Ma no, la famiglia partecipava in tutta quella illusione molto attivamente. I diari erano in gran parte scritti da Priyanka e Neetu, due donne giovani della famiglia. Priyanka l'abbiamo già incontrata.
Erano come scribe.
Esatto. E per dire, se vi state immaginando, perché ve conosco, se vi state immaginando tutta sta gente che sono sempliciotti e ignoranti, no, no e ancora no, specialmente quelli di questa terza generazione, i giovani. Ma anche non solo loro. Per esempio, abbiamo già nominato Tina, la moglie di Lalit, che era laureata in sociologia. E Priyanka, la ragazza che stava per sposarsi, lavorava come manager di alto livello pure in una multinazionale e ovviamente era laureata pure lei. Così come i ragazzini più giovani che andavano bene a scuola e avevano un sacco di grandi piani per il futuro. e dovevano sicuramente vivere una vita più semplice e bella e far meglio dei loro genitori, che venivano, abbiamo visto, da origini più umili.
Che tristezza.
Tristissimo. E poi vi conosco di nuovo e fatemi indovinare, voi state già odiando a morte la Lit, perché secondo voi è uno un tiranno, un abusatore della famiglia, uno ubriaco di potere che amava manipolare e tormentare i suoi cari. Ve? Ecco, e adesso, colpo di scena, vi voglio sorprendere parlando un po' della storia di Lalit e forse quella sua pazzia la capiremo un po' meglio. Lalit ha avuto dei problemi psicologici, diciamo così, fin da ragazzino. Tutto è cominciato quando stava per finire la scuola. Ebbe un incidente col motorino e riportò un grave trauma cranico che gli causò, tra le altre cose, episodi di narcolessia, il che gli impedì persino di fare gli esami di maturità.
Beh, narcolessia, se non vi ricordate, è quando ti addormenti per tutto il
Sì,
tempo.
proprio, cioè, colpi di sonno improvvisi, che durano poco magari, però anche nei momenti più improbabili.
Sì.
Poi, gradualmente, col passare degli anni, si è ripreso, si era fatto una famiglia, lavorava, tutto normalissimo. Se non che, a un certo punto, Lalit ha subito un trauma ancora più grave, e non un incidente stavolta, un tentato assassinio. Che è successo? Quest'uomo lavorava in una falegnameria e aveva avuto una lite con il padrone sulla sua paga. Succede, no?
Sì.
Quelli, per tutta risposta, l'hanno menato a sangue, chiuso a chiave dentro la falegnameria e hanno appiccato il fuoco.
Uff.
La lite si è salvato per miracolo, ma come risultato di questa brutta avventura ha perso completamente la voce.
Sì, pensate, lui ha chiamato il suo fratello e ha detto, sto qui.
Vieni a salvare.
Sì, che orrore.
Per miracolo, veramente. Ecco, lui ha perso la voce dopo quell'episodio, ma non come risultato fisico del trauma subito, perché le sue corde vocali, sì, erano danneggiate dall'inalazione del fumo, però poi era guarito da questo. No, il suo era un mutismo. Segno di quella che chiamiamo sindrome post-traumatica da stress, no? La PTSD. Insomma, un blocco psicologico che gli impediva di parlare. Però in India, come in tanti altri paesi tradizionalisti, insomma,
Non puntiamo le dita. Vabbè,
l'Italia.
anche voi immagino 10 anni fa eravate così.
Ancora oggi. Comunque, in molti paesi tradizionalisti, come in India, insomma, gli psichiatri sono pei matti. Non vai dallo psichiatra, è una la mamma si vergogna se vai dallo psichiatra, va bene? Non ci vai e basta.
Ti pensano male.
Ecco, poi che dicono che dicono di te? Poi la vicina che dice in giro di te? Non ci si va. Questa era la situazione in cui stava Lalit con i suoi problemi psichiatrici a questo punto. E quindi, non curato dalla sua sindrome post-traumatica, con gravi, gravi problemi in testa, Lalit guariva tra le cure, chiamiamole così, della sua famiglia e col supporto della fede. E dei suoi problemi, neanche una parola, non se ne parlava, grande classico, perché se c'è un problema, lo ignori e quello sparisce, si
Sì,
sa,
questa
no?
aiuta sempre.
Sempre. Quindi via, via, tutto sotto il tappeto di casa Chundawat. Non se ne parlava mai, neanche dopo che Lalit finalmente aveva ricominciato a parlare e aveva riconquistato la sua voce.
Questo è un comportamento molto alla mia donna. Non so
Ci
se da voi le
siamo
nonne
passati
pure erano
tutti,
così.
ci siamo passati tutti.
Sì, non se ne parla dei problemi, mai, mai proprio. Cosa pensa la gente? È andato così. Muto già da un paio d'anni. A Lalit muore il padre, Bhopal. Ed ecco che comincia a sentirne la voce. Una delle prime cose che dice il Pater Familias è che devono recitare una preghiera tutti insieme, ogni giorno. E così a Lalit tornerà la voce. E infatti, durante una preghiera tutti hanno sentito la voce di Lalit recitare la preghiera insieme a loro. Un vero miracolo! Questo ovviamente conferma a tutti, ancora una volta, che la parola di Bhopal tramite Lalit è vera e affidabile. Non parliamo del fatto che è successo 2 anni più o meno dopo la morte di Bhopal, cioè ci ha preso 2 anni in più per riprendersi, quindi non lo chiamerei un miracolo, ma vabbè. Se a loro va bene
Beh,
anche per
però a
me.
quel punto immagina, lui non parla più da 2 anni e comincia a parlare, cioè.
No, erano 2 anni, poi muore
poi
il
muore il
suo
papà
padre e poi altri
e
due
altri
anni.
2 anni, quindi, beh, insomma, i suoi cari lo sentono di nuovo parlare, cioè,
vabbè, è
io non
successo
so
durante,
credente,
sì.
Lo sai, ma pure io direi miracolo.
È successo durante la preghiera almeno, quindi.
Esatto.
E così continuano seguendo ogni sua parola di Bhopal e di Lalit. Insomma, sì, Lalit era chiaramente malato, gli altri sono entrati in una psicosi indotta, o forse fede religiosa, può essere qualsiasi cosa. Insomma, era un culto alla fine, ma andava tutto bene per anni. Cioè, questo non era un culto distruttivo alla fine. Cos'era successo che le ha fatti fare quel strano rito? Sembra che Lalit era stanco. Anni di controllo, essendo non tanto sano, con estrema religiosità e forse allucinazioni, sarebbero insopportabili a chiunque.
Orribile.
Già all'inizio dell'anno 2018 lo spirito del nonno li avverte che sarebbe stato il loro ultimo anno. Senza ulteriori spiegazioni, ma brividi. Comunque, per fare sto grosso passo serve qualche avvenimento importante. E c'era. Vi ricordate il fidanzamento di Priyanka? Per qualsiasi famiglia è una cosa gioiosa. Cosa significa per la famiglia Chundavat? Che il loro culto perde un membro. E cosa succede? Stanno da un decennio in 11, legati uno all'altro. Sono tutt'uno praticamente a quel punto. Quindi, perdendo lei, sarebbe potuto crollare tutto. E poi, se parla, se condivide questo segreto con il marito, come dovrebbe, tra l'altro. E infatti, dicono i testimoni che nel periodo prima del fidanzamento, Lalit era cupo e taciturno. E peggio, ha cominciato a evitare di parlare e dormire per tutto il giorno. Cioè, problemi neurologici.
Depresso.
No, secondo me sono
beh,
tornati un po' di problemi,
sai.
Sì, neurologici.
Certo.
Insomma, c'è la sensazione che fosse stremato psicologicamente. Forse è a quel punto che il suo cervello malato ha prodotto quel rito di Banyan che potrebbe risolvere il problema.
Malato e non curato.
Sì.
Per i motivi che abbiamo detto. Torniamo quindi alla loro morte, che chiaramente era stata dettata, chiaramente tra virgolette, dal nonno, dal patriarca, da Bhopal, per tramite del suo figlio prediletto, Lalit. Il cane non lo includono, immagino, perché non ha nessuna utilità nel rituale. Ma volevano seguirlo quel rito tutti quanti? L'hanno fatto tutti di loro spontanea volontà? Allora, cominciamo dalla nonna che, se vi ricordate, era stata ritrovata sul pavimento della stanza accanto, strangolata separatamente dal resto della famiglia. Ecco, anche lei non è che sia stata proprio strangolata per davvero, cioè i diari dicono che siccome la signora era molto anziana e piuttosto sovrappeso, Non avrebbe potuto finire, è brutto dirlo così, ma finire appesa come tutti gli altri. Quindi la sua parte, lei, doveva farla supina con il suo pezzo di sari annodato intorno al collo e attaccato alla maniglia dell'armadio.
E non ho mai capito come lo fanno poi. C'era quel modo di suicidio attaccato sì alla maniglia di...
Asfissia autoerotica.
No, no, sai quando la gente stava in carcere, a
Ah,
carcere per esempio, nell'Ottocento, no?
certo.
Si legavano
Nelle
alle
sbarre.
maniglie delle porte, cioè come...
Beh, poi, vabbè, non andiamo in dettagli, ma diciamo, lì c'entra lo slancio e l'osso del collo, soprattutto.
Ah, vabbè.
Ma devi essere motivato,
Mamma mia.
Insomma, la nonna viene trovata così. I ragazzini vengono ritrovati legati molto, molto, molto strettamente, con più nodi e più legacci, per esempio, e con lo scotch sopra la bocca che gli adulti non avevano. La Lit e Tina avevano le mani molto più libere. E l'impressione è che loro abbiano aiutato prima gli altri e poi hanno badato a se stessi. Ma eccovi un altro colpo di scena finale.
Qui finalissimo.
Dai diari sappiamo che non avevano intenzione di morire quella notte. Infatti, il nonnino fantasma, Bhopal, aveva promesso loro che sarebbe arrivato lì insieme a loro dopo 10-15 minuti da quando si fossero appesi e li avrebbe liberati lui. E si sarebbe riunito a loro. Questo è da brividini, se chiedete a me, perché, senti, io voglio un sacco bene a mio nonno morto buon'anima tanti anni fa, ma se, insomma, non è che lo vorrei riunirsi dall'aldilà. Mamma mia, che storia. E il nonno aveva anche dato loro un'altra ben precisa istruzione: tenete vicino a voi un bicchiere d'acqua e quando l'acqua cambierà colore, io tornerò. Perché la Lit, sempre dice il nonno, la Lit avrebbe aiutato tutti loro a legarsi e li avrebbe tenuti d'occhio.
Andata bene, direi. Oh.
Insomma, era difficile classificare questo caso, abbiamo detto all'inizio,
Sì.
no? Non era un suicidio. Non era un omicidio, era uno strano, privato rito familiare andato storto. Un incidente, se vogliamo.
Oppure possiamo chiamarlo anche un omicidio da parte di Lalit, forse? Io ho forti dubbi che lui non sapesse che il rito di Banyan sarebbe finito così. Alla fine, lui, anche se era guidato da autosuggestione per 11 anni, ha detto solo le cose buone per la sua famiglia. Che sta pazzia all'improvviso? Suona un po' come Jonestown, solo che molto più piccolo. Un piccolo culto di cui il leader si sente minacciato e perciò va via insieme a tutti i suoi allievi. In ogni caso, mi dispiace per quella famiglia che non erano né ignoranti né cattivi.
La Lit incluso.
Sì, solo che, come succede spesso con maggior parte dei nostri casi, hanno perso contatto con la realtà per troppo tempo. E io lo nomino sempre questo
Certo.
contatto con la realtà perso. E per questo hanno pagato il prezzo, purtroppo, un po' troppo caro.
Ecco, come vi abbiamo accennato all'inizio, oggi non ci dilungheremo nei nostri famosissimi pipponi di riflessione sulla storia che abbiamo raccontato, perché è una storia che parla da sola, veramente. È una storia triste e di horror vero, visivo e familiare, e soprattutto triste.
Molto triste. E se volete altre storie tristi, ne abbiamo un sacco.
Alcune non così tanto tristi.
Vabbè,
Ma horror, sì.
c'erano quelle di
Alcune
San
sono
Smembro,
esilaranti.
sì, San Smembroburgo, che ci siamo fatti belle risate, quindi per favore trovate le storie su tutte le piattaforme dove vedete la parola podcast, Amazon, Google, YouTube, Apple, eccetera, 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 e per favore vedete anche le immagini sul nostro Instagram, creepypasta al dente tutto attaccato, e non vi scordate per favore di lasciarci i commenti. Cosa pensate di questa serie? Magari proporci qualche altro tema che possiamo sviluppare.
E cucinarvi in un nuovo e delizioso piatto di creepypasta.
Sempre al dente.
Arrivederci.
Alla prossima.
M'hai provocato?